Bene, torniamo in diretta. Per mezzogiorno abbiamo annunciato un collegamento con Atene, da qui a mezzogiorno viceversa parliamo un po' di Chernobyl, perché il 26, fra tre giorni, è l'anniversario, quest'anno è il trentesimo anniversario, e se ne riparlerà anche martedì prossimo, il 26 appunto, ma forse qualche giornale ha pensato bene, come il Corriere della Sera, di mettersi avanti col lavoro, come si dice, e oggi ha fatto uscire, forse pensando che il 26 non ci sarà la possibilità di parlare di Chernobyl, ha fatto uscire questi due paginoni, pagina 16 e 17, a firma di Lorenzo Cremonesi, che è andato sul posto proprio. E Chernobyl, un mondo sospeso nel tempo, reportage 30 anni dopo, i paesini abbandonati attorno al reattore con il supermercato, la palestra, l'asilo, e in prima pagina veniva riportato in modo, insomma, no, con un titolo al solito in giornale, insomma, così fanno, turisti nella città sospesa. Poi qui all'interno si spiega che questo turismo è un turismo anche di dolore, cioè di famiglie, persone che tornano nei luoghi da dove sono stati evacuati, magari sono i nipoti, i figli che all'epoca erano piccoli o non erano neanche nati, e quindi, insomma, è un po' una descrizione di questo tipo, che però in che senso va insomma messa sotto la lente di ingrandimento, perché in ogni caso due sono gli aspetti che vanno contestati. Il primo è, comunque, anche se Cremonesi non lo fa, diciamo, in modo così evidente, è di una sottovalutazione non tanto dell'incidente quanto delle conseguenze che ha avuto. Cioè, si parla, sì, ancora delle conseguenze sanitarie di questo incidente, quindi le conseguenze sanitarie delle radiazioni, ma non in maniera così forte come viceversa dovrebbe richiedere ancora questo avvenimento, proprio come monito generale per certe tecnologie. E dall'altra c'è la, diciamo, esasperazione viceversa di un atteggiamento antirusso e antisovietico, tutte e due, antisovietico per l'epoca, antirusso oggi, perché vedremo come si collega poi alla situazione attuale. Perché c'è questo fatto anche del turismo, no? Di dire Chernobyl è diventato un luogo turistico, è vero che ci vanno i curiosi, vediamo che i curiosi vanno pure sull'Himalaya, perché poi lì ci sono le notizie giornalistiche che ci dicono che l'Himalaya è diventato una pattumiera, esagerando evidentemente, però ci sono anche là un sacco di rifiuti, perché tutti i curiosi, gente che va lì, l'alpinismo di massa, così come c'è l'alpinismo di massa che ti porta in situazioni estreme, però non ci vai più da solo o per pochi interessati, appassionati, diventa il turismo di massa, sai, poi lo racconti, dice sono stato così, eccetera. E magari c'è qualcuno che fa la stessa cosa per Chernobyl, no? Dice sai, sono stato a Chernobyl, così via, eccetera, per fare che cosa? Per avere un'emozione, insomma, è come appunto l'orgasmo alla curva di Lesmo che diceva Manfredi. Ecco, qualcosa di analogo, perché è la società dello spettacolo che tutto mangia, ricicla e risputa. C'è una, quindi c'è questo atteggiamento sottile di da un lato per colmare sempre, mettere un po' di crema lenitiva su questa grossa ferita che fu Chernobyl, ma fu grossa ferita anche per l'industria nucleare, perché insomma, un incidente del genere, ce n'era stato uno prima nel 79, ma non così grave. Questo proprio dice, i reattori non li poteva, insomma, ci fu un'ondata di rigetto. Quindi la natura, che cosa si dice, no? Anche qui nell'articolo di Cremonesi, l'intera regione è diventata una riserva faunistica ricca con volpi, lupi, cavalli selvaggi, uccelli rari e orsi. Il dato più interessante è la scoperta della vecchia Unione Sovietica cristallizzata al momento dell'ordine di evacuazione generale. Ecco, no? Queste pennellate così di carattere descrittivo che vogliono far intendere che lì la natura ha ripreso il sopravvento, che insomma quasi le cose, se non vanno bene, però insomma sono più che accettabili, e così via. Ecco, questo va decisamente controbattuto, perché diciamo l'unica cosa vera è che la natura stessa ha provveduto a creare una situazione di radioattività, per esempio di intensità di radiazioni a macchia di leopardo, perché nei punti in cui si è sviluppato di più per esempio la vegetazione, o si è creato un letto di foglie sul terreno, lì improvvisamente c'è un calo, è anche sensibile, anche forte, di radiazioni. Lo rivela in qualche modo lo stesso Cremonesi, no? Dice 100 metri più lontano, dice, dopo aver passato una zona molto radioattiva, 100 metri più lontano le radiazioni crollano a 20 microsievert, è il caratteristico effetto a macchia di leopardo, senza logica apparente il display oscilla da 70-80 nel piazzale antistante al reattore sino ai 480 della foresta rossa, che oggi è verde naturale ma negli anni 90 era stata arrossata dalle radiazioni. Se si scava sotto le foglie e la polvere accumulata sulla superficie, il contatore Geiger salta a sfiorare livelli molto più alti. Ed è così, perché questo strato di fogliame, di vegetazione, in alcuni punti fa letteralmente da schermo. Quindi insomma, in qualche modo c'è questo effetto natura, ma non tale da giustificare, diciamo, descrizioni romanzate o romanzesche di com'è la situazione, perché ci sono ancora mediamente in tantissime parti nella zona cosiddetta non rossa ma insomma contaminata, e livelli di radiazione oltre i 300 microsievert ora, che significa 1200 oltre il livello normale. E soprattutto si è capito attraverso, al solito qui ci sono dei medici, degli scienziati anche, insomma, che fanno ricerche in silenzio, con poca pubblicità, ma cercano di capire sempre di più. E due di questi sono, uno è Timothy Mosseau, cognome sembra francese, perlomeno di origine francese, ma viene dalla Carolina del Sud, e Anders Müller, viceversa, è un ornitologo che lavora a Parigi, e sono lì nel sito di Chernobyl, nella zona di Chernobyl, che lavorano da tempo, e lavorano proprio su, in particolare sugli uccelli. E che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che ci sono un sacco di mutazioni genetiche, che c'è meno riproduzione in alcune specie. Per esempio le rondini, solo il 5% riesce a riprodursi, e in genere hanno visto che meno di un terzo di tutte le specie avifere, cioè degli uccelli che stanno nella zona, raggiunge l'età adulta. Quindi c'è un effetto ancora pesante delle radiazioni, e queste mutazioni genetiche sono macroscopiche, non le vedono solo analizzando al microscopio i corpi degli uccelli, le loro cose, perché c'è l'uccello che mette un piumaggio rosso essendo stato da sempre blu o nero, c'è un doppio becco in alcuni, ci sono gli occhi distanziati in modo differente in altri, insomma, ecco, mutazioni proprio evidenti. E nelle zone, e quindi questo insomma è un dato di fatto che questi scienziati insomma cercano di documentare e denunciare, e nelle zone meno contaminate, che cosa succede? Che aumentano le specie di un certo tipo, come appunto diffusione di cinghiali. Dice, questa avviene anche da noi, questo per dire che la natura fa un corso normale, però lì evidentemente lo scarto è maggiore. Quello che c'è, che questi due scienziati ancora sottolineano, è che questa radioattività non produce subito negli uccelli, perché poi c'è un metabolismo diverso, c'è un modo di reagire diverso tra organismo e organismo, l'uomo è molto più esposto di altri esseri viventi. Non va mai dimenticato che, insomma, da sempre si dice che all'eventuale guerra atomica, quella distruttiva totale, eccetera eccetera, l'unica specie che ha molte probabilità di sopravvivere sono le blatte, proprio perché il loro organismo è fatto in modo tale da, per cui le radiazioni incidono molto meno. Sugli uccelli incidono meno che sugli uomini e così via, però essendo passati 30 anni ed essendosi ripopolato, diciamo così, l'ambiente quasi da subito, l'ambiente intorno alla centrale, col tempo queste mutazioni, anche se lentamente, ma ormai sono evidenti, sono stabili, sono strutturali queste mutazioni genetiche, e ovviamente, insomma, devono far riflettere non solo sulla gravità del pericolo delle radiazioni, ma anche su come la situazione a Chernobyl e come, per quanto tempo ancora resterà. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello per cui Chernobyl viene documentata, romanzata, insomma, no? E con un accento, come dicevo, antirusso, antisovietico. E dice a un certo punto il reportage di Cremonesi, che dopo aver descritto questi viaggi che fanno, magari, che alcuni sono turisti veri e propri, insomma, che hanno questa voglia di vedere queste zone, che magari nella loro mente se dovrebbero essere zone desertiche, perché spesso viene associata alle radiazioni alla una desertificazione improvvisa, no? Questo mondo desolato non è così. Lì appunto la vegetazione ha ripreso, anche perché, insomma, scomparso l'uomo, veramente la natura ha potuto riprendersi tutto quello che l'uomo gli impediva di fare, ma con le controindicazioni di cui parlavamo prima, cioè per quanto riguarda gli animali, per esempio mutazioni, e dagli uccelli poi si passerà a studiare altre specie animali, cavalli, conigli, cinghiali, eccetera eccetera. Questo ritorno come viaggio nella memoria di questi turisti del dolore, in qualche modo, che vanno a vedere la zona dove vivevano e così via. Lì ci furono evacuate 500.000 persone nel tempo. Pripyat, che è la città più vicina, fu completamente evacuata, e altre piccole zone. Chernobyl dista 120 km in linea d'aria da Kiev, non sono tanti se ci pensiamo. Anzi, Kiev fu investita da questa ondata, questa radioattiva che si disperse nell'aria. E allora, nel racconto di questi turisti di oggi, si dice, dice a un certo punto, riporta le parole di un giovane che lavorava lì e che poi è morto, e dice questo ragazzo di oggi: mio padre Victor lavorava alla centrale nucleare, non era di turno al momento dello scoppio, ma venne chiamato subito e lui andò pensando di dover far fronte a un'emergenza senza sapere nulla. Morì da atroci sofferenze poche settimane dopo, non gli avevano spiegato niente. Così era l'Unione Sovietica, un regime che si diceva per il popolo, ma tradì il suo popolo nel momento del massimo pericolo. E questo, in qualche modo, poi fa capire Cremonesi, rispecchia la situazione di oggi, perché conclude questo aspetto, no? Parlando dei liquidatori, che erano queste persone inviate per contenere le radiazioni, come dei, non dei kamikaze, ma perché il kamikaze lo sa che va a morire, lo sceglie. Questi invece sembravano tutti ingannati appunto dal regime sovietico, eccetera eccetera. E Chernobyl, dice Cremonesi, fu così uno dei capitoli finali della guerra fredda e l'evento catarsi del crollo dell'impero comunista. Poi faremo sentire altre cose che vanno in questa direzione, ben più pesanti. Che cosa c'è da contestare? C'è da contestare il fatto che non è vero che, tanto più se il padre di questo ragazzo lavorava nell'impianto, era un turnista, era un addetto all'impianto nucleare, sapeva perfettamente a quello che andava incontro, nessuno glielo doveva spiegare. Insomma, se c'era un incidente nucleare di qualsiasi entità, sia... sai perfettamente, se sei un tecnico della centrale, a che cosa vai incontro, insomma te lo spiegano abbondantemente e tu ne sei, questo sotto qualsiasi regime c'è poco da fare, e quindi ne sei perfettamente informato. Dopodiché anche i liquidatori che furono inviati, e furono decine di migliaia, e parecchi sono morti poi nel tempo, anche loro erano stati avvertiti a che cosa andavano incontro. Poi se sarebbero morti in 15 giorni o in un mese, questo certamente nessuno gliel'aveva detto, e questo può anche essere considerato un inganno, una bugia. Ma il fatto che si trattava di tentare di rimediare al peggio, e con rischi enormi, e compreso il rischio di morte, questo era stato ampiamente, diciamo così, illustrato a questi, che tra l'altro lo facevano anche per soldi, oltre che, questo non è sicuramente bello, oltre che per intervenire in una situazione di emergenza, perché lì venivano promessi e neanche tanti soldi, poi insomma, diciamo magari qualche soldo, data la situazione del tempo in Ucraina. Non va dimenticato che la centrale era in Ucraina, non era in Russia, né in Bielorussia, né in altra parte. La centrale nucleare era in Ucraina, e poi si venivano promesse anche delle ferie prolungate, questo anche a compensazione dei rischi e per osservare diciamo così l'eventuale evolversi di malattie contratte a seguito delle radiazioni. Quindi, oltre a un appannaggio eccetera eccetera, in moneta venivano promesse anche lunghi periodi di assenza dal lavoro, ovviamente retribuiti. Che cosa successe a questi liquidatori, che sicuramente non erano attrezzati all'altezza della situazione? Sicuramente l'esposizione fu maggiore di quella che magari era stata calcolata, preventivata, eccetera eccetera. Ma insomma, dire che furono inviati così ingannandoli, questo è sicuramente una forzatura per descrivere, come dicono queste parole, sempre e comunque l'Unione Sovietica come un regime malvagio, cattivo, insomma, che arriva a concepire non solo queste nefandezze verso le persone, ma come sentiremo da questo audio che adesso fra un po' mandiamo, proprio concepire lo stesso incidente di Chernobyl è una macchinazione. Dove viene sostenuta questa nuova teoria? In un film documentario che l'anno scorso è stato presentato al Sundance Festival e purtroppo ha ricevuto anche un premio, e in questi giorni è in uscita nelle sale qui in Italia. Si chiama Il complotto di Chernobyl, The Russian Woodpecker, dove Woodpecker è il picchio, e sarebbe il picchio russo, non rosso, che è il regista Chad DeGracia, e riprende la storia di un più o meno vero, esistente, verosimile, non si capisce se romanzato o esistente, attivista ucraino, che indaga, che all'epoca aveva dell'incidente di Chernobyl, aveva 3 anni, vuole indagare una volta cresciuto e su quell'incidente, e arriva a stabilire che è stato provocato apposta l'incidente dai servizi segreti sovietici per celare l'attività di un sistema radio di spionaggio con grandi antenne che faceva il rumore di un picchio, da qui come quando un picchio batte col becco su un albero, da qui the Russian woodpecker, cioè il picchio russo, e che stava per essere scoperto, e quindi decidono di fare scoppiare la centrale di Chernobyl e quindi dare vita a questo incidente. Tutto questo è diciamo narrato in questo documentario alla luce dei fatti odierni che ci sono in Ucraina e quindi della rivolta di Maidan con tutto quello che è seguito. Per cui adesso mandiamo veramente tanto, è un minuto, per e poi diciamo due parole di commento. Ecco, adesso il tempo di mandarlo in onda, di farlo partire. Non parte?
Questo suono è chiamato woodpecker. Sembra il rumore di un picchio.
C'è stato un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Ripeto, c'è stato un incidente.
È possibile che ci sia una connessione tra il picchio russo e l'incidente di Chernobyl? Voglio sapere la verità. Chi è il colpevole?
Li hanno provocati e hanno fatto esplodere il reattore.
Un colonnello dei servizi segreti mi ha detto: ora sei proprio nei guai. Il genere di guai che possono farti ammazzare. Non voglio parlare davanti alla telecamera. Ho paura. Sappiamo che il sistema sovietico è malvagio e che tutte le strade portano a Mosca. Chernobyl non fu un incidente. È stato un atto pianificato. C'è una ragione dietro a ogni tragedia. Le coincidenze non esistono.
Allora, prima che tu esponga un parere sicuramente più documentato e illuminato del mio, io voglio però soltanto far rilevare una cosa, che uno delle scritte che compaiono in questo, che è il trailer in italiano del film di cui parlavi, sono una...
C'è anche immagini, insomma.
Sì, certo, però insomma, è efficace anche solo l'audio. E cioè, compare una scritta, un'ipotesi scioccante ma credibile, e poi mi pare alla fine lo dice anche, le coincidenze non esistono. Io, a me viene in mente l'11 settembre del 2001, no? Dove sono stati scritti libri anche su questo, con coincidenze, poi sa, uno può crederci, non crederci, quello a qualcosa che era molto più di coincidenze. Allora, siccome l'Unione Sovietica è il male, no? Come dice a un certo punto, invece l'America sono buoni, io direi che insomma quantomeno un 50-50 ci sta, almeno nei periodi della guerra fredda.
Sì, il famoso aereo sul Pentagono, no?
Ma non solo quello, cioè... anche poi tutte le commissioni Bush, la famiglia di Osama, no, e tutto il resto, e poi le coincidenze, e poi tantissime cose. C'è un libro che adesso non ricordo, e poi anche varie ipotesi sono state fatte da personaggi illustri. Quelle erano tutte fanfaronate, questa invece, siccome è targata America, è un'ipotesi scioccante ma credibile.
Ecco, questo è sicuramente l'aspetto proprio così sul piano dell'informazione, dello spettacolo, della fiction, anche se vogliamo, perché poi questo è un documentario e così via. Da notare che questo personaggio, quando così nel trailer che si vede, arringa le folle dicendo Chernobyl non è stata una coincidenza, è un atto voluto e così via, è stato voluto, arringa le folle di Piazza Maidan, insomma, no? Quindi con un messaggio e quindi con un'attualizzazione di questa operazione alla situazione odierna, come a dire, non c'è discontinuità tra l'Unione Sovietica e la Russia di oggi, tra Gorbaciov e Putin, o prima ancora di Gorbaciov con gli altri. Ma per tornare, diciamo così, alla tesi centrale, che è quella di dire l'incidente è stato provocato, io su questo riporto una testimonianza personale dei primi di maggio del 1986, cioè una settimana dopo, la settimana, 10 giorni dopo l'incidente di Chernobyl, quando dentro l'Enel ci fu una riunione specifica su questo incidente, e dove in questa riunione i due esperti maggiori dell'Enel, che erano stati invitati a Vienna nella prima conferenza internazionale tenuta dall'IAEA sull'incidente, quindi l'Agenzia per l'Energia Atomica, che era andata, si era mandato i suoi tecnici sul posto, aveva fatto le sue prediche, la prima conferenza in cui si illustrava la dinamica dell'incidente, confermata sempre nel tempo. Da questo punto di vista, in 30 anni ci sono state solo che conferme, e non perché diciamo sia l'IAEA sia buona, perché nello stesso tempo è quella che sconfessa che ci siano state tanti morti, minimizza il numero dei morti, ma la dinamica dell'incidente ci fu spiegata a noi tecnici che non eravamo andati a Vienna da questi due alti funzionari dell'Enel, ma anche esperti, in un modo molto chiaro, e cioè che questa era l'incidente era stato causato dalla manomissione delle sicurezze, e quindi degli interblocchi che c'erano sulle barre di controllo, sull'attivazione di certe altre meccanismi di sicurezza, di salvaguardia, da il team preposto a svolgere un esperimento che aveva come scopo paradossalmente la sicurezza del reattore. Spiegato in parole più semplici, si trattava di questo: quando una centrale nucleare va in blocco e si spegne il reattore per qualsiasi motivo, si spegne il reattore, entra nelle barre di controllo, c'è un periodo di circa intorno al minuto, può variare dai 40 secondi ai 70-80 secondi, quindi intorno più o meno un minuto, in cui c'è il rischio di non avere alimentazione elettrica, perché è vero che ci sono le batterie d'emergenza, è vero che ci sono i diesel, tutto quanto, però non si può escludere statisticamente che anche queste cose abbiano delle deficienze. E allora che succede? Che in quel momento sono quei secondi critici, dato che la reazione a catena è molto veloce, molto rapida, parliamo veramente di manciate di secondi. Il reattore di Chernobyl nell'arco di 10 secondi è diventato ipercritico e poi c'è stata l'esplosione. Allora, in quel lasso di tempo è estremamente importante avere una continuità di alimentazione di energia elettrica per assicurare agli operatori che possano manovrare le barre di controllo o altre cose di questo tipo. L'esperimento condotto presso la centrale di Chernobyl aveva come scopo di sfruttare, in caso di incidente, l'inerzia del alternatore e della turbina, che sono macchine molto pesanti, che sono quelle che generano elettricità, una volta staccate, perché il reattore è stato spento, quindi non erogano più energia in rete, potenza in rete non erogano più perché vengono staccate anche dalla rete, però seguitano a girare, non si fermano subito e quindi, essendo masse consistenti, possono ancora per un certo periodo di tempo, qualche minuto, dare energia. E questa energia è quindi senza interrompere nessun collegamento, seguitando a girare questa turbina e questo alternatore, possono seguitare a dare quell'energia che serve proprio per intorno un minuto e mezzo a garantire l'efficienza e la continuità di operabilità dei servizi di emergenza. Quindi era un test finalizzato a questo, che io rimasi impressionato perché gli stessi dirigenti dell'ENE, tutti filoamericani, tutti anticomunisti e antisovietici per eccellenza, senza nessun'ombra di dubbio, rimasero sinceramente sbalorditi dall'acume di questo interesse, di questo test, perché era una cosa che interessava l'industria nucleare nel suo complesso. Poter mettere in campo una garanzia di questo tipo sarebbe stato un grossissimo passo avanti. Quello altrettanto e anche peggio, però, di cui tutti loro e chi stava a sentirli rimase inorridito, fu la criminalità del gesto di staccare tutte le salvaguardie, cioè per poter effettuare il test furono staccate le salvaguardie e gli automatismi che in caso di necessità sarebbero intervenuti, e questo poi è stato l'atto criminale che ha provocato.
Faccio l'avvocato del diavolo, anche abbiamo pochi minuti prima della prossima corrispondenza, ma questo staccare tutte le salvaguardie, qualcuno potrebbe dire che era proprio quello che è l'oggetto del film?
No, perché nel staccare le salvaguardie, siccome questo doveva portare a termine l'esperimento e ci giocava la sua carriera, allora perché distruggere l'esperimento e giocarsi la carriera? Insomma, se proprio uno può far dietrologo, deve farlo anche in maniera intelligente. Il tecnico, il capo tecnico che aveva concepito questo esperimento, si giocava la carriera, sarebbe diventato un personaggio famosissimo anche fuori dell'Unione Sovietica, perché, ripeto, un interesse su un esperimento del genere era enorme e c'è tuttora allo studio. Poi il problema è come fu realizzato, che fu realizzato in modo criminale, e allora un criminale, diciamo così, che punta a diventare famoso, poi non distrugge la possibile opera della sua fama, insomma, intenzionalmente. E però questo, insomma, è stata la versione e la spiegazione ufficiale che venne data, non solo ufficiale ma anche rispondente a quelle che furono negli anni tutte le successive inchieste, rapporti, resoconti tecnici e così via. Questa è proprio la storia di quell'incidente, detta in tre minuti, sulle modalità e il perché, insomma. Perché non intervennero le salvaguardie, perché erano state escluse era rimasta soltanto una manualmente, che fu infatti dagli operatori attivata alla fine, ma ormai era troppo tardi, il reattore era fuori controllo ed esplose. Ma non fu, pure questo va sempre ricordato perché si fa molta confusione, ma non fu un'esplosione nucleare, se no come una bomba. Il reattore esplose perché la pressione nei canali di raffreddamento raggiunse livelli tali, 700, 800, 1000 atmosfere, che letteralmente fecero un'esplosione meccanica, fecero saltare il coperchio che c'era sopra, quel grande coperchio di cemento, più tutti i canali dove erano le barre di combustibile radioattivo, che con l'esplosione furono polverizzate, e questo aggravò sicuramente tutto l'incidente. Concludo questo per dire, insomma, quanta propaganda, però è veramente spregevole, insomma, prendere un episodio come quello, che rimane uno dei peggiori in assoluto, fatto dalla scienza, dalla tecnologia, fatto dall'Unione Sovietica come sistema che non controlla a sufficienza, che non dà garanzia a sufficienza per queste cose, ma non perché c'ha il gene della cattiveria in sé, perché da questo punto di vista lo scientismo occidentale non è stato diverso, ovvero quello orientale non è stato diverso da quello occidentale. Quello sovietico non aveva niente da invidiare a quello occidentale, si facevano esperimenti atroci, inutili, c'era questa ricerca scientifica non si capisce a che cosa finalizzata, molto spesso alla guerra da ambo le parti, quindi da questo punto di vista sicuramente Chernobyl è emblematica. Però un conto è questo, un conto è fare una speculazione politica su questo episodio, come fa questo documentario, appunto, il complotto di Chernobyl.